Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Non so se sia terminato l'incontro, perché oggi era previsto l'incontro tra Spalletti e lo Stato Generale, gli Stati Generali della Juventus, no, insomma, in particolare immagino come lì per il rinnovo del contratto, che ormai è ad un passo. Si parla di 1+1, contratto di un anno, rinnovo di un anno più quello successivo. A me risulta che Spallettone però voglia andare a breve, diciamo così, in pensione, nella sua tenuta con le paperelle eccetera, però giustamente prima vuole vincere con la Juventus, almeno ci prova, e quindi devono fargli una squadra adeguata per quantomeno per lottare fino alla fine, perché no, poi vincere lo scudetto, provarlo a vincere dal 2020 che manca, ma per fare questo, o meglio per avere più possibilità di farlo e di costruire soprattutto una squadra funzionale alla lotta a scudetto, serve andare in Champions League. Per andare in Champions League devi arrivare quarto, per arrivare quarto devi superare la Roma e il Como. Adesso sei a meno uno, domani giochi contro l'Udinese, gara tosta, tra l'altro sotto osservazione Davis che sia, il centravanti bianconero dei friulani, e in modo tale da mettere anche pressione alle due squadre che si sfideranno, come sapete, domenica a Como. Roma che è reduce dalla sfida di ieri contro il Bologna, il pareggio in Europa League, chissà, magari se risentirà delle fatiche psicofisiche, anche perché gli mancano, qualcuno rientrerà, però ancora fuori Sulè, Dybala, anche se qualcuno continua a dire, soprattutto di romanisti, io amici romanisti, vabbè, ma intanto se c'è o non c'è Dybala è lo stesso. Io non sono convinto, per me, io anche Dybala al 30% non vorrei averlo mai contro, vi dico la sincerità, sarà perché sono un po' innamorato, diciamo così, di Dybala, però è così. Dopodiché ci sono, dopo questa giornata, altre 9, quindi da oggi 33 punti a disposizione. Attenzione, bisogna fare anche dei calcoli, perché in un ipotetico arrivo a 3, ora ipotizziamo, facciamo un po' di... attualmente il Como vincerebbe, sarebbe primo in classifica del mini campionato a 3, salvo però non perdere contro la Roma, perché la Roma ha battuto il Como 1-0, ok, però con la Juventus per esempio è in svantaggio, perché all'andata perse e, come sapete, come ricorderete, perché è successo da poco, al ritorno c'è stato il 3-3. Ma se dovessero arrivare Como, che invece ha battuto entrambe le volte la Juventus, quindi insomma è anche intrigata la questione ipotetica di una classifica avulsa, bisognerà capire domenica. Sotto questo aspetto avremo il verdetto definitivo domenica, dopo la partita ovviamente tra Como e Roma, però magari non succederà che arriveranno tutte e tre, che la Juventus scavalcherà entrambe. Io adesso il calendario, sì, bisogna guardarlo. Un amico l'altro giorno mi ha detto: no, Quintiliano, non fare le tabelle. No, non le fa le tabelle, però ogni tanto guardi e dici: ma quali sono gli avversari della Roma? Quali sono gli avversari del Como? Quali sono quelli della Juventus? Sulla carta puoi dire quello che vuoi, però poi devi andare in campo, devi provare a vincere le partite, perché altrimenti non fai nulla. È chiaro che la Juventus non può sbagliare più nulla, ma non solo la Juventus, anche le altre due. La Juventus però parte dietro, non lo so, staremo a vedere, ragazzi, tant'è che ci aspettavamo la convocazione di Vlahovic, invece slitta, quindi a questo punto cari ragazzi, lo vedremo convocato per invece il match contro il Sassuolo. Nel frattempo, oggi, a proposito, siccome Chivu faceva le battute sugli allenatori che non parlano, non ha parlato nemmeno lui. Questa moda a me non piace molto, ma non perché faccio parte della categoria dei giornalisti, e quindi secondo me non è proprio rispetto per i giornalisti. Almeno la Juventus ti manda un calciatore, invece il Napoli, quando non parla Conte, non parla nessuno. Ora Conte non ha nemmeno più la scusa, perché quest'anno nella vigilia della giornata successiva alla Coppa, alla Champions League, non ha mai parlato. Ora non ce l'ha più, le coppe sulla carta dovrebbe parlare. Chivu invece, anche lui, ha fatto una battuta la scorsa volta, un giornalista gli ha detto: no, non parlo, visto che non parla nessuno, e oggi in silenzio anche lui. Non è proprio, secondo me, il massimo. La Juve però ti manda almeno un calciatore. Oggi ha mandato con Cesao, dal quale ci aspettiamo tanto, lo sto rivedendo pian piano in ripresa, ma al di là del gol contro la Roma, bellissimo, deve essere sempre più concreto. Lui è convinto che la Juventus arriverà alla fine quarta, però è chiaro, immagino che debba anche dire così. E poi attenzione, perché ha lanciato un messaggino, gli hanno chiesto di Bernardo Silva, che come sapete è portoghese come lui, e tra l'altro ha lo stesso manager, lo stesso agente, lo stesso procuratore, il boss dei boss Mendes, e quindi gli ha detto no, ma chi non vorrebbe Bernardo Silva, ci penserò io a convincerlo nel caso in cui. Staremo a vedere anche questo aspetto qui. Domani, lo sapete benissimo, ci sono un paio di ballottaggi. Uno importa, qualcuno dice favorito ancora Perin, però non è una bocciatura con Di Gregorio. Oddio, se dovesse giocare ancora Perin, che è probabile, altro che bocciatura, Di Gregorio salterebbe la terza partita consecutiva. Io l'unica cosa che credo, sentendo anche tanti ex portieri, l'ho detto anche ieri ma lo ripeto, è che l'alternanza in porta non è salutare, a meno che non hai due Buffon, due Svilar, andiamo all'attualità, due Svilar, a proposito ieri anche un paio di parate decisive, come spesso è accaduto in questa stagione. Così tu non dai sicurezza a quello che era titolare, perché io mi ricordo che fino a 3 settimane fa, a domanda precisa, Spalletti disse il titolare comunque resta Di Gregorio, e poi l'ha tolto anche per, giustamente, per carità, ci mancherebbe altro, ha messo Perini che non è stato proprio eccelso, e adesso vediamo domani cosa succederà. Bisogna prendere delle decisioni nette, e secondo me soprattutto in attacco, perché se David, questo qui, adesso leggo le ipotetiche formazioni, rimettono David, io vogliamo dargli un'altra occasione? Diamogliela, però poi se lo rivediamo disconnesso dal contesto, non lo rivediamo come numero 9 ma in una posizione ibrida sulla terra di nessuno, no? Si direbbe in termini, in gergo tennistico, dobbiamo ricambiare di nuovo schema tattico, come è avvenuto contro il Pisa, e quel cambio drastico ha sconvolto la partita, perché la Juventus nel primo tempo aveva giocato molto male, nella ripresa invece ha fatto 4 gol, ma non è soltanto i 4 gol, perché alcuni sono stati proprio frutto di dinamiche di gioco, di trame di gioco visibili, fermo restando gli errori per esempio della Roma, no? Ci sono stati anche degli errori, però comunque sia contro il Pisa il falso 9, il Diz in quel caso è stato altro che poi falso 9 il Diz, sì, parte lui, però si alterna spesso con McKenny. Io ve l'ho detto, attualmente David per me non può giocare titolare, poi magari gli dai 10 minuti, un quarto d'ora, 20, non lo so, rispetto a come è l'andamento della gara, ma io attualmente non lo farei giocare, perché adesso non puoi più sbagliare, non puoi permetterti più passi falsi, non puoi permetterti più di regalare giocatori alle squadre avversarie, perché al momento, soprattutto nelle ultimissime gare, David è un giocatore regalato all'avversario. Non solo non è produttivo, non è incisivo per la tua squadra, è proprio uno in meno. È come se tu giocassi con uno in meno, e così non va bene. Nelle settimane scorse non segnava lo stesso, magari non forniva delle prestazioni eccelse, però qualche sponda la faceva, qualcosina. Adesso invece sembra proprio involuto, non sembra, è palesemente involuto. Openda non lo stiamo nominando più, perché sarà il quinto nei cambi di Spalletti, ogni volta che cambia forse all'ultimo 5 minuti, ma non lo vedo ormai più. Entrambi andranno a finire ovviamente sul mercato. La Juventus avrà quindi il rinnovo di Vlahovic, perché non ve l'ho detto, l'ho accennato ieri, ma oggi tutti i giornali riportavano un ulteriore passo avanti, o meglio un sostanziale sì anche di Vlahovic, che avrebbe accettato i 7 milioni netti, quindi stesso ingaggio di Ildiz. Però domani, vabbè, non è convocato, questo mi fa pensare che piano piano Spalletti sta incidendo già da adesso, e quindi lo farà anche nel prossimo mercato, perché la garanzia è quella, ma non che debba decidere tutti i calciatori, però deve avere una voce in capitolo per la costruzione della squadra, se vuoi lottare per lo scudetto, con la speranza che la Juventus ovviamente vada in Champions League, perché io ve l'ho detto ieri, 64 milioni incassati quest'anno dalla Champions League. Tra l'altro stavo leggendo oggi, pensate che l'Italia nel ranking UEFA fatto un passettino avanti, però è sempre molto distante e soprattutto in chiave ottavi. Adesso l'Atalanta andrà fuori, anzi in pratica è già fuori. Vediamo Roma o Bologna, ovviamente una delle due andrà avanti in Europa League, ma i punti maggiori arrivano dalla Champions. Ok, adesso la seconda è la Spagna. L'Inghilterra è inarrivabile, però poi per esempio sono ancora in corsa il Bayern di Monaco, potrebbe anche vincerlo, arrivare fino alla fine, quindi molto difficile, dai, che l'Italia arrivi quinta, dico questo perché, che arrivi seconda, dico questo perché se arrivasse seconda, come sapete, avrebbe la quinta squadra in Champions League come è accaduto qualche anno fa. Purtroppo non sarà così. Tra l'altro, caro Gabri Latini, che saluto, se dovesse vincere l'Europa League o il Bologna o la Roma, ci andrebbe una in più di squadra in Champions League italiana? Appunto, quindi ragazzi, ti fate o per la Roma o per il Bologna. Io mi auguro che la Roma vada avanti, perché significa energie che sprecherà inevitabilmente, su questo non ci sono pochi dubbi. Tra l'altro si gioca anche di giovedì, magari poi gli metteranno il lunedì, ma siccome giustamente Gasperini punta ad arrivare fino alla fine, due anni fa l'ha vinta l'Europa League con l'Atalanta, sarebbe opportuno che andasse avanti la Roma. Io la vedo così, anche se il Bologna, l'unica speranza per entrare, l'unica porta per entrare in Europa sarebbe proprio il successo in Europa League, andrebbe in Champions, sarebbe clamoroso dopo un campionato altamente, diciamo così, negativo, soprattutto rispetto agli ultimi due, no? Con Motta arrivò ovviamente al Champions League, l'anno scorso vinse la Coppa Italia. A proposito di Motta, qualcuno oggi mi chiedeva, un amico, ma scusami, hanno detto, ho ascoltato il tuo podcast, tu dici che Spalletti un anno è uno più uno, forse due. Scusa, se poi tu scrivi, come ho scritto, che Spalletti vuole al più presto comunque ritirarsi, Spalletti ha 67 anni e li ha compiuti non da molto, che fa in questo anno oppure due? Convinto che vinca? Ragazzi, gli ho detto, non è che hai la certezza della vittoria. Allora perché lo fa così breve? Lo fa breve perché intanto c'è un'esigenza reciproca nel fare breve questo rinnovo, 1/2. Poi adesso vedremo il più uno a quali clausola è legato, però magari al più uno, se raggiungi, boh, non lo sappiamo, perché dobbiamo vedere ancora il contratto che magari sarà stato preparato e ancora ovviamente non è stato firmato. Quando lo sapremo poi discuteremo. Io ho detto, lui, questa è la convinzione sua, però sono entrambe le parti che vogliono farlo così breve per due motivi. Allora, dalla parte della Juventus, la Juventus non vorrebbe, se le cose andassero male, per esempio se facesse un altro contratto lungo, no? Se le cose andassero male, rischierebbe di ritrovarsi con sicuramente due allenatori a libro paga, no? Perché sarebbe Spalletti, facciamo gli scongiuri ovviamente, attenzione, non vuole ritrovarsi sostanzialmente con la situazione di quest'anno in cui ha dovuto pagare per una parte, per un periodo, tre allenatori. Motta che è ancora a stipendio, Tudor che poi è andato via, come ricorderete, i primi di gennaio, adesso sta facendo dei danni anche al Tottenham, anche alla Juventus, devo dire, non è che abbia fatto danni. E il terzo era Spalletti, quindi ha avuto in una fase tre, che non è mai successo, il Palermo di Zamparini faceva questo. Poi ok, rescissione consensuale di Tudor, quindi la Juventus non vuole ritrovarsi in questa, non vuole avere il rischio di ritrovarsi in questa situazione. Dalla parte invece di Spalletti, lui ha ancora in mente, io mi ricordo, lo chiamai, ve l'ho anche raccontato, il contratto lungo che fece con l'Inter fu esonerato per delle discussioni, la questione Icardi, insomma fu messo un po' in mezzo, secondo me, Spalletti dalla dirigenza dell'Inter in chiave Icardi, pagò lui, però lui raggiunse l'obiettivo perché è stato lui a riportare l'Inter in Champions League dopo anni abbastanza bui per la squadra nerazzurra, più nera che azzurra era in quel periodo, e lui per principio, anche se ha avuto delle offerte durante, diciamo così, la fase dell'esonero, non l'ha accettato per principio, ha voluto andare fino alla fine del contratto, praticamente da disoccupato, che però prendeva ovviamente l'ingaggio, no? Perché sapete che fino a quando un allenatore non trova un altro club deve essere pagato fino alla scadenza del contratto. Allora lui non vuole rivivere quella situazione, quindi c'è questa reciproca, diciamo così, necessità esigenza, chiamatela un po' come volete, sia da parte della Juventus che da parte dello stesso allenatore. E l'altro motivo è quello che vi dicevo prima, che Spalletti a 67 anni vuole andare più presto in pensione, tra virgolette, pensione. Io Ranieri ho visto a 70 anni, parliamo di top club, non delle squadre magari più piccole, perché è stato richiamato dalla Roma perché aveva lasciato, no? Giusto, Gabri, per amore della Roma, poi adesso è dirigente. E quindi lui, l'altro motivo appunto, se vogliamo ancora più profondo del primo, no? Il primo era una questione contrattuale, anche economica se vogliamo, e questa è una questione proprio personale. Ecco perché, rispondendo oggi a un amico, vi sto dicendo così breve, anche se io vi posso dire la verità, in generale, e adesso non mi ricordo Zeman che voleva sempre un anno di contratto, se non sbaglio, Gabri, no? Quando faceva contratti, non è che vorrei arrivare a un anno ogni volta, però secondo me i contratti troppo lunghi nel calcio di adesso non è che siano una strada da percorrere, perché ormai non si sa più nulla, salvo, che ne so, quelli storici che tu prendi Klopp a Liverpool e ti ricostruisce tutto, lo stesso Guardiola che però sta vivendo da un paio di anni una fase, ovviamente ci mancherebbe altro, di discesa per quanto riguarda la carriera a Manchester con il City. Altrimenti io non farei dei contratti lunghi proprio per questi motivi qui, quindi staremo a vedere. Vlahovic invece, se riparla anche lui uno o due anni, vedremo. Io sono d'accordo, tanti di voi non la pensano come me perché ritengono Vlahovic mediocre, scarso, non lo so, usate l'aggettivo che volete, ma se non rinnovi Vlahovic, chi prendere, cioè che prendiamo, chi si prende, cioè, perché poi bisogna avere anche l'alternativa. Quelli che non vogliono Spalletti, per esempio, io oggi parlo con chiunque, parlo soprattutto tifosi delle altre squadre, dice: ma come, avete Spalletti, state pensando di rinnovarlo meno? Però parecchi dicono: no, ma se non va in Champions League, cioè Discreti per esempio, oggi gli rifarò la domanda, non vuole capire che deve contestualizzare, lui come tantissimi. E contestualizzare significa che la Juventus è una fase di ricostruzione ormai da anni, non ha ricostruito in queste ultimissime stagioni. Secondo me adesso invece ha iniziato a fare qualcosa, si è visto, con un allenatore di categoria diversa da quelli, dai due che l'hanno preceduto. Su questo, ragazzi, io credo che sia evidente. Poi è chiaro che tutti quanti vogliamo che la Juventus arrivi in Champions League, però bisogna anche tener conto di un altro aspetto. Allegri, Spalletti è subentrato all'undicesima giornata. Voi ricorderete che Tudor fu esonerato alla nona, e poi ci fu proprio la partita contro l'Udinese che Spalletti era sostanzialmente, aveva trovato già l'accordo, però in quel frangente non sedette in panchina. Ci fu Brambilla, la Juventus vinse, tra l'altro fu l'ultimo gol di Vlahovic, tra l'altro, con l'Udinese prima che poi si infortunasse, e quindi non ha avuto a disposizione, intanto non ha avuto i suoi giocatori, cioè si è trovato una rosa non sua, ok? E 10 giornate non le ha fatte. Secondo me, se avesse iniziato in estate, io sono sicuro di questo. Poi non abbiamo controprova nel calcio, ragazzi, ci mancherebbe altro, però la Juventus sarebbe un po' più avanti, io sono convinto di questo. Però insomma, fatto sta che, piaccia o non piaccia, Spalletti sarà l'allenatore della Juventus sicuramente il prossimo anno, poi vedremo se finirà bene anche quello successivo. Piaccia o non piaccia, Vlahovic resterà alla Juventus sicuramente un anno, poi vedremo se farà anche lui due anni, uno più uno, non lo so. E la Juventus poi deve andare sul mercato e prendere dei giocatori funzionali, possibilmente, per quanto mi riguarda, un paio di un certo livello, l'abbiamo detto ieri, quelli che sono in scadenza e che quindi possono essere presi a zero, salvo poi però trattare per quanto riguarda l'ingaggio, perché un Bernardo Silva guadagna tanto, un Lewandowski secondo me resterà una suggestione mediatica. Attenzione però, oggi citiamo la fonte perché è giusto che sia così, Sport Mediaset, voi sapete che quest'anno Marcus Thuram non sta disputando una stagione, diciamo, come quelle precedenti, a livelli inferiori rispetto a quelli a cui ci aveva abituato, no? Abituato i tifosi dell'Inter, tra l'altro nel mirino di parte della tifoseria dell'Inter, perché non sta giocando bene, è stato anche infortunato, ricordiamolo, e perché loro si è acuita questa sorta di, non dico frattura, magari esagerato chiamarla frattura, perché lui ha rinunciato al derby, non ha giocato il derby, si è reso indisponibile perché aveva un attacco febbrile, evidentemente non ce la faceva, non credo che avesse una febbre talmente bassa da poter giocare. E loro allora hanno detto: ma come, già manca Lautaro e tu per una febbre non ti sacrifichi? Questo è il senso. E si sta parlando addirittura, io credo che il suo contratto scada nel 2027, mi pare, se non ricordo male. Dalla Premier League ovviamente ci sono dei club che vorrebbero questo calciatore, si sta addirittura ipotizzando, cioè non è proprio, diciamo così, peregrina l'idea che possa andare via a fine stagione. E oltre a questi club inglesi, attenzione, anche la Juventus avrebbe un po' acceso i fari. Ora non sto dicendo che abbiano contattato il papà, perché papà non è agente peraltro, però comunque c'è questa porticina che potrebbe aprirsi rispetto alla Juventus. Io adesso, francamente, prima che l'Inter ceda un giocatore così importante a una rivale storica come la Juventus, la vedo un po' dura. Tra l'altro l'Inter di Marotta, che insomma ultimamente non è che abbia buoni rapporti con la Juventus, ma anche quella di Moratti peggio ancora, però magari a prenderlo, solo che varrebbe 70 milioni. Insomma, ci potrebbe essere questa reunion familiare, ecco, con Marcus, che sarebbe contento sicuramente, Lilian, il papà, perché lo ha detto anche recentemente in un'intervista, il papà dei due ragazzi. Io comunque sono un tifoso della Juventus qui in Italia, perché ho giocato con il Parma, poi anche con la Juventus, ho vinto, eccetera. Quindi ci potrebbe essere anche questa botticina. Voi immaginate Thuram Vlahovic, magari, solo che costa troppo. Bisognerà capire, dovrà essere, ecco, al di là di Spalletti che darà indicazioni ai fini della composizione della rosa, quindi della squadra, dovrà essere molto 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 brava la dirigenza, sia nel caso in cui andasse su un parametro zero, qualcuno credo debba prenderlo alla fine di un certo livello, sia se magari dovesse dare l'assalto a un giocatore invece sotto contratto, e quindi nel caso dovrebbe pagare naturalmente il cartellino. Staremo comunque a vedere. 340-54-25-324, vigilia della sfida contro l'Udinese. Avete ancora dubbi sulla formazione, o meglio su questi ballottaggi presunti o concreti, tipo il portiere e tipo lì davanti? Fatecelo sapere, così come tutte queste altre cose di mercato delle quali vi ho parlato. Voci, ragazzi, siamo a livello ovviamente di voci, indiscrezioni, sapete che il mercato è così, ecco perché non lo amo molto, perché si parla molto di cose che magari domani poi vengono smentite. Fatecelo sapere. Tra due minuti poi andremo in pausa, e alle 19.35 l'avvocato Roberto Savino, lo chiamo avvocato ma insomma per me è un amico, e poi alle 20.05/10 ovviamente il solito discreto, che ieri ha festeggiato il compleanno, era lui con una decina di donne, mi pare di aver capito nel video, poi glielo chiederemo. Comunque andiamo con qualche audio, vai Gabri.
Senti, ma non so se hai sentito le voci che ha messo in giro Corona. Io non è che lo seguo o lo ascolto, e neanche li credo, per carità, però me l'hanno riportato e mi hanno detto: ma secondo te quello che dice Corona può essere vero, visto che tanti mesi è fuori Vlahovic e non rientra? Ci può essere qualcosa di diverso invece che l'infortunio? Ma io spero che sia solo per quello, eh. Ok? Dimmi la tua. Ciao, forza Juve.
Non so chi tu sia, non so da dove chiami, però buonasera intanto. Francamente dico la verità, non lo seguo Corona, non lo seguo io. L'ultima cosa che ho sentito di Corona è che Bastoni scommetteva come gli altri che poi sono stati squalificati. Poi il resto francamente non lo so. Corona, stiamo parlando sempre di un pregiudicato, però poi alcune cose magari sono vere, altre no. Però non ho ascoltato, io credo che dipenda invece dall'infortunio, perché lui è rientrato in gruppo, sembrava essere disponibile, magari non era al 100%, perché poi bisogna stare molto attenti quando uno rientra dopo tanto tempo da un infortunio così delicato. Lui si è operato al tendine dell'adduttore destro, e quindi prima di rischiare una ricaduta che poi sarebbe letale, ok, è meglio preservarlo, tanto c'è la possibilità la prossima settimana di essere chiamato. Non so cosa abbia detto lui di Vlahovic, lo potevi dire, non lo so perché non lo seguo onestamente Corona. Però siamo giunti già al primo break. 340-54-25-324, diteci tutto quello che volete. Tra poco Roberto Savino.
Fuori di Juve.
Allora, allora con Latini si discute sempre. Lui è un falso disfattista della Roma, ma sa benissimo che è favorita per la corsa Champions, sa benissimo che potrebbe andare in finale di Europa League, sa un po' di tutto, però conosce anche la storia della Roma, che la conosco anch'io molto bene, devo dire la verità, perché l'ho vissuta per 15 anni. Due Spalletti mi sono fatto, il primo Spalletti mi sono fatto, nel senso che il primo anno di Spalletti, il primo Spalletti lì era una Roma incantevole, e il secondo un po' di problemi. Allora, cari ragazzi, in attesa di collegarci con Roberto alias Avvocato Savino, si parla, come sapete, della Juventus che sta cercando un portiere per il prossimo anno. Si parlava di Vicario, però pare che ci sia l'Inter su questo calciatore, ma non da adesso. Si parlava di Carnesecchi, ma Carnesecchi, ragazzi, l'Atalanta è peggio del Sassuolo di una volta, è una gioielleria calcistica perché vuole tanti soldi. Invece Gazzetta.it ha rivelato che la Juventus starebbe cercando un portiere per la prossima stagione, lo sappiamo. Di Gregorio non ha reso come ci si aspettava, Perine potrebbe voler andare via per giocare con maggiore continuità. Tra i nomi, come tutti noi stiamo dicendo ormai da qualche giorno, tra i nomi nella lista ci sarebbe quella di Alisson, che va in scadenza di contratto con il Liverpool, ma nel 2027, attenzione, non a giugno 2026. Il brasiliano non sembra aver fretta di lasciare Reds, ma la Juve potrebbe provare a farsi avanti sfruttando, udite udite, la carta Spalletti, che come sapete l'ha avuto nella Roma, giusto? Tra l'altro lì veramente è diventato forte, vero? Il tecnico di Certaldo ha già allenato Alisson alla Roma, ecco, appunto, ce lo ricordavamo, e stimerebbe in modo particolare l'estremo difensore Carioca. Inoltre il brasiliano guadagna circa 6 milioni e questa cifra sarebbe in linea sostanzialmente con i parametri stabiliti dalla Juve. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione, ma di certo Alisson alzerebbe, ci mancherebbe altro, e non poco, il livello tecnico della stessa Juventus. Io però mi chiedo, caro Gabri, a che punto è lui, come sta adesso Gabri Alisson? È un periodo della sua carriera non proprio, diciamo così, anzi si avvia verso, no, però per carità, magari ad avercelo, sì, staremo a vedere se Spalletti riuscirà ad incidere anche sotto questo aspetto, dopo aver convinto McKennie a rinnovare, dopo praticamente aver convinto Vlahovic che sta per rinnovare, probabilmente dopo che inciderà anche su altri acquisti la prossima estate. Ben ritrovato a Roberto Savino, ciao Rob!
Ciao ragazzi, ciao a tutti, buonasera, mi vedete?
Eccoci qua.
Ciao a tutti, ciao Quinti, buonasera.
Allora, caro Roberto, oggi è la vigilia del match contro l'Udinese, ma è anche un giorno, una giornata importante per quanto riguarda Spalletti, perché oggi si sarebbe, anzi credo si sia, incontrato con la dirigenza per, diciamo così, definire gli ultimi dettagli per il rinnovo del contratto. Domanda secca, prima: è giusto che adesso, ad oggi, quindi senza sapere se la Juventus arriverà quarta, quinta, sesta, decima, undicesima in campionato, è giusto rinnovarlo?
È giusto, no, è sbagliatissimo. È giusto. Giusto l'altro ieri dovevamo farlo,
infatti
l'altro ieri,
esatto. Però Roberto, ci sono tanti, o meglio anche il nostro amico Stefano Discreti, che avrò dopo, continua, secondo me è rimasto ancorato al passato, non contestualizza, ma se la Juve non arriva quarta, io gli rispiego, guarda che siamo in una fase di ricostruzione, qualcosa si sta vedendo, forse il primo piano di questo palazzo, dimmi la tua, il perché sì. Senza parlare di referendum, visto che sei un avvocato.
No, infatti, assolutamente, ci mancherebbe altro. Lo hai appena detto tu, dobbiamo riuscire a intravedere le cose positive che sta facendo, cercando almeno una volta di estranearci dal risultato del campo. E quando si dice che ci vuole pazienza, questa pazienza ci voleva 4 anni fa. Questa avventura ci voleva 4 anni fa, è quello che noi stiamo cercando da ormai un lustro. Sono 5 anni che vogliamo un'annata anche del genere, che rimani anche con, diciamo, con l'amaro in bocca tante volte, però consapevole di avere a che fare con una squadra, e comincia a pensare, va bene, però se sistemiamo quelle 2-3 cosette, questa squadra può davvero dare grosse soddisfazioni. stiamo parlando, attenzione, quindi le prospettive sono cambiate, noi lo stiamo vedendo, per competere in Europa cosa ci vuole? Per competere in Europa ci vogliono 2 o 3 acquisti per avere una panchina forte.
Ma già ti dico per lottare per lo scudetto, Roberto. Già ti dico per lottare per lo scudetto.
Cioè. Però siccome si va per gradini, no? È come una scala. Noi dobbiamo cercare di vedere sempre, di non buttare ogni volta il bambino con l'acqua sporca. Perché sennò ti ritrovi sempre a ricominciare da capo. Questa squadra, al di là di evidenti delusioni, che da quando è Spalletti arrivato? Metà ottobre, non mi ricordo, diciamo da novembre.
Il 30 ottobre, anche se qualche giorno prima, però il 30 ottobre è subentrato all'undicesima giornata.
C'è stato l'interregno, bene, sono passate un tot partite e quelle deludenti, veramente deludenti, le conti sulle dita di una mano, e può esserci Como, può esserci il primo tempo di Napoli, penso, dove ci sono anche responsabilità di Spalletti che evidentemente cercava ancora sul, però ci dobbiamo mettere anche nei panni dell'allenatore che evidentemente ancora lì cercava delle soluzioni, cercava di capire la sua squadra, momento sbagliato, momento giusto, ok, d'accordo. Quante volte invece noi siamo rimasti non delusi ma rammaricati, tante. Quei rammarichi devono diventare gioie, perché vuol dire che sotto c'è della cenere che arde. Quante volte invece siamo stati soddisfatti? Beh, molte di più di un anno e mezzo, dell'ultimo anno e mezzo.
Ma su questo...
Quindi, allora dobbiamo metterlo su una bilancia e dire, ok, però ragazzi, questo uomo sta senza attaccante, Non arriviamo fino al portiere perché non ne parliamo. Ragazzi, non ne parliamo. A una società come la Juventus, abituata a ben altro, a una società come la Juventus che da circa 50 anni ha il portiere più forte del mondo, se non tra i più forti. Li dobbiamo ricordare dal 71.
Lo dico anch'io ogni tanto, ragazzi, dal è inutile che li ricordiamo.
Parla la storia, quello per il quale ci ha fatto bestemmiare, ha vinto 2 Champions, cioè capisci? Cioè ci rimanevamo pure male.
Esatto.
E che non era neanche tutta colpa sua, diciamo. Però noi avevamo trovato il capo espiatorio in quel momento e lo abbiamo crocifisso praticamente. Però
Vai, scusami, no, pensavo avessi...
No,
poi, ok, Spalletti la pensa come te. Secondo punto, oggi speravamo che venisse convocato Vlahović, invece è rinviato, insomma. Mm-hmm. Ora mi ha scritto un radioascoltatore, ma non è che c'è qualcosa dietro, non hai ascoltato Corona, cosa ha detto? Io Corona non lo ascolto, cioè l'ultima volta che ho sentito qualcosa di Corona è che Bastoni scommetteva, adesso poi non lo so se ha detto altro. Comunque, a parte questo, non voglio toccare il discorso Bastoni perché oggi ci sarebbe quasi ci sarebbe da ridire. Pensavo fosse il formaggio peraltro quel premio, però vabbè, mi sono sbagliato.
No, dai,
facciamo esatto, è meglio evitare. Secondo punto invece Vlahović, anche lui vicinissimo al sì. Domanda secca, siccome ha accettato le condizioni della Juventus, 7 milioni che è il massimo che prende solo il Leeds, anche per lui va bene che rinnovi?
Allora, sono mesi che dico che il rinnovo di Vlahović a quelle condizioni non era non giusto, era follia.
Esatto.
Follia, a costo di perderlo a zero. Sono mesi che lo dico, però onestamente lo diciamo tutti. Sono mesi che lo dico che al 50% di quel contratto, beh, allora ci penso, soprattutto perché lo perdo a zero. E quindi mi costringe a ricercarne un altro, e abbiamo visto sul campo cosa vuol dire cercarne un altro da Juventus.
Infatti.
Poi qua si inseriscono determinati discorsi. Il primo, il fallimento totale dei due arrivati.
Mamma mia.
Totale, e che quindi li convince, perché sai, se uno dei due fosse esploso, beh, la Juventus ci faceva già un pensiero, beh, ce l'abbiamo in casa, Davide mi ha fatto 18 gol, beh. E l'altro è l'infortunio di Vlahović, attenzione, è l'infortunio di Vlahovic, ha perlomeno, possiamo dire, ridimensionato la domanda. Le richieste di Vlahovic saranno calate drasticamente, quindi lui si è trovato. Io non penso mai che ci sia, cioè, sono molto, molto, molto difficile che pensi che problemi di cose di riconoscenza, di amore, di maglia, di sudore, di cuore, di stemma, di cose. Diciamo che nel contesto di quest'annata si è aperta questa possibilità che la Juve deve assolutamente sfruttare, proprio perché lo perderebbe a zero, proprio perché nulla esclude che questo prolungamento, che mi sembra che non sarà molto lungo, sarà anni.
Uno più uno di rinnovo ipotetico. Esatto.
Io mi auguro un paio di anni, sì. Perché un paio d'anni ti garantisce probabilmente anche qualcosa, se le cose non dovessero poi andare benissimo.
Sì.
Oppure andare eccessivamente bene ed avere un'offerta. Insomma, sappiamo che ormai siamo mercato pieno.
Mercato pieno. Allora, caro Roberto, c'è una domanda per te, visto che stiamo parlando adesso con Vlahovic dell'attaccante e poi ritorneremo. Michele ti chiede, buonasera caro Roberto, tra l'altro appartiene, Michele ogni tanto interviene anche da noi, appartiene all'Orgoglio Bianconero come gruppo. Ti dice, caro Roberto, a che punto è secondo te il processo di crescita di Ildiz?
Ildiz ha un processo di crescita sorprendente. Sorprendente, ragazzi, Ildiz fa un lavoro anche quando non fa magie, preziosissimo, preziosissimo, che in un'altra squadra, in un'altra Juventus, sarebbe davvero idolatrato. È un giocatore davvero, davvero sorprendente la sua crescita, che è negli ultimi 3 anni davvero sempre continua.
Sì, esatto.
È continua. Non mi si venga a dire che con Motta non giocava bene, perché con Motta aveva già dimostrato evidenti progressi rispetto all'annata precedente.
Malgrado lo schierasse, Roberto, malgrado lo schierasse sulla linea laterale.
Sì, esatto, dove lo metti e metti. No, malgrado tornasse tantissimo come elemento di raccordo, spalle alla porta nella nostra tre quarti a giocare con i difensori per uscire, perché ti ricordi che l'uscita della difesa di Motta, per quanto complicata, era bella da vedere. Poi ci sono stati tanti altri problemi. Ma ragazzi, dobbiamo credere in questo ragazzo sono contento del suo rinnovo.
Esatto. Ora, domani, Roberto. Allora, contro il Pisa abbiamo visto un cambio drastico tra primo e secondo tempo, legato proprio alle sostituzioni, all'inserimento dello stesso Ildiz falso 9, magari ogni tanto alternandosi con McKennie. Domani tu, siccome adesso non si può più, io ho fatto anche un podcast ieri, basta esami, siamo alla fine della stagione, basta esami, basta possibilità, basta occasioni da dare, e senza crocifiggere nessuno, ci mancherebbe, quindi non puoi sbagliare, questa è la sintesi. Schiereresti l'attacco del secondo tempo con il Pisa, quindi il Diz falso 9 tenendo David in panchina, magari finalmente Bogata al primo minuto?
Lo stavo dicendo, ti stavo interrompendo addirittura. Io farei così, ragazzi, terrei le cartucce degli attaccanti ora a disposizione in panchina, ma Bogà può risultare preziosissimo. Secondo me Bogà, non abbiamo visto ancora nulla di Bogà, dobbiamo dargli fiducia. Ed è al momento l'unico elemento che ti consente di coprire l'esterno sulla sinistra, liberando Ildiz e metterlo sotto punta a McKennie, perché poi sappiamo che, insomma, McKennie vive di inserimenti più che di punta vera e propria.
Sì, esatto. Infatti, quando è partito falso 9 dall'inizio, è una cosa diversa che accentrarsi partendo laterale. Infatti, quello deve essere. Non può giocare
lui
falso
9 dall'inizio. Lui è molto bravo a
venire da dietro.
Esatto. Sì, a inserirsi.
E quindi ok, io la penso come te, mi dispiace per David, perché io non crocifiggo nessuno, figura di giocatori della Juventus, però la verità è quella. Open Dan nemmeno lo nominiamo più, Roberto, mi pare, no? È caduto Roberto? Sì, mi sembra che sia caduto, adesso lo richiamiamo. No, ti stavo dicendo che Open Dan ovviamente non lo, nemmeno lo nominiamo più perché insomma, quinto sesto cambio. Stavo leggendo invece, siccome vi ho detto che oggi ci sarebbe stato un incontro tra Spalletti e la stessa Juventus. No, ti stavo dicendo, caro Roberto, Openda non lo nominiamo nemmeno più ormai.
Openda, io che cosa ti devo dire? Poi magari ci stupisce tutti, però io in
Magari,
questo momento
magari.
vedo un giocatore che fa fatica a correre.
Lo so.
Fa fatica a correre, quindi non so cosa dirti, o è completamente sbagliata la società, cioè una squadra, lui. Lo vedo più che altro una squadra di contropiedisti,
Sì,
probabilmente.
sì, sì.
Non so che dirti, un giocatore che ama gli spazi, però non ama i difensori. Quindi
Lo so,
cioè,
infatti.
non è che questo è il curling che tira uno prima una pietra e poi l'altro tira quella, cioè si gioca insieme.
Sì.
Sta mostrando degli evidentissimi limiti.
Ma è proprio scivolato dietro nelle gerarchie di Spalletti il quinto cambio, quindi purtroppo è così. Invece Roberto, al di là della corsa al quarto posto, che speriamo insomma avverrà la qualificazione in Champions League,
Sì.
perché significherebbe anche avere almeno 64 come quest'anno milioni disponibili per il mercato. A proposito di mercato, si stanno facendo tanti nomi. Tu sei della corrente tipo la mia, convinta che la corrente tipo la mia, che la Juventus, al di là dei giovani, debba prendere almeno un paio di, sicuramente a parametro zero, di giocatori forti, abituati a temperature agonistiche importanti, abituati a vincere. Mi riferisco per esempio a Bernardo Silva, mi riferisco per.
Assolutamente,
Credi che.
assolutamente.
Sì, perché altrimenti secondo me con
I
solo.
colpi alla Barzagli, alla Pirlo, sono assolutamente necessari in questo calcio perché ti elevano la qualità della squadra senza farti perdere risorse economiche. Perché è logico che anche io vorrei 5 acquisti da 100 milioni di euro. Il problema è che se noi li sbagliamo 2 da 40, cioè siamo capaci pure di sbagliarne 2 da 40-50, cioè sai a chi mi riferisco?
Sì,
E
certo.
allora ogni euro è pesante non per le nostre tasche, perché sento alcuni che dicono: vabbè, ma mica ce li rimettiamo noi, ma cosa c'entra?
Non c'entra
Cosa c'entra?
nulla,
Le squadre
infatti,
hanno un
no.
budget,
Esatto.
in questo budget devono fare qualità, ma anche quantità, perché tu lo vedi l'Inter come sta vincendo questo scudetto,
Ma senza proprio
senza vincere uno scontro diretto e vincendo
con le piccole, sì.
tutte le altre
Con le
partite,
piccole, è vero.
cioè solo con noi nella maniera che sappiamo, ma le altre le ha vinte tutte. Perché? Perché l'Inter non ha 11 giocatori, ce ne ha 18. Allora quei 18 magari la qualità non gli basta per affrontare in 90 minuti secchi Milan, Napoli, Juventus e Roma e Como e ci fermiamo qua. Ma con quei 18 io ti asfalto tutto il resto del campionato,
Certo.
moltiplichi i punti. Paradossalmente, tra Milan e Juventus ne ha vinta una, come sappiamo, e c'ha 14 punti più di noi e 7 più del Milan. Cioè, è quasi paradossale quest'annata dell'Inter, è quasi paradossale. Però insegna una cosa, che purtroppo, soprattutto con i 5 cambi, la mentalità dei 5 cambi ha avuto un impatto pari a quello del primo anno di Lippi, che è stato il primo anno di 3 punti.
Bravo, stato quello ad interpretarli meglio quando disse, me lo ricordo,
Mi
alcune gare è inutile pareggiarle, ma bisogna vincerle, provare a
devo
vincere.
vincere perché su 5 ne perdi una e ne vinci 4, è
Sì,
sotto
sì,
punti in più e uno in meno e
sì. Sì.
sono 7 in più. E infatti perdemmo, ma i pareggi erano ridotti all'osso e vincemmo il campionato.
Sì, me lo ricordo benissimo. Le ultime due, perché stiamo per dare la linea alla regia, caro Roberto, a salutarci, ovviamente ti ringrazio. Secco, la Juventus sta cercando tra l'altro un portiere. Ora si fa il nome di Canesecchi, ma costa troppo, 40 milioni. Vicario, ma c'è l'Inter. Forse Meret, forse, che ha vinto lo scudetto con Spalletti. E poi ce ne sarebbero due, a proposito di giocatori abituati a vincere. Uno è Alisson. Liverpool, che ha giocato con Spalletti nella Roma, e l'altro è Martinez, che con
Martinez,
campione del mondo con l'Argentina potrebbe essere favorito, questo
pazzerello.
possibile, lo so, infatti, possibile affare con il riscatto della Aston Villa di Douglas Luiz. Comunque, secco, chi prenderesti tu se dipendesse da te?
Allora, se dipendesse da me, la storia ci insegna che i grandissimi portieri della Juventus hanno prima fatto delle esperienze importanti. Non parlo di Zoff, 10 anni a Napoli, ma soprattutto di Buffon, che fece 7 stagioni a Parma ad altissimo livello e non era un Parma da
Sì,
ridere, eh? Ricordiamo, era il
certo.
Parma delle 7 sorelle, bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera. Peruzzi ha fatto una piccola esperienza a Roma, fu breve e anche contrassegnata
Dal
dal
caso
Lipopil,
Lipopil,
Schumacher, dal
esatto.
caso Lipopil. E poi Cerni, grandissima esperienza. Ci vuole personalità e esperienza, a mio avviso, per il portiere della Juventus. In questo
Anch'io.
momento, in un momento di trapasso, Alisson non sarebbe male. Però, ecco, come hai detto tu, ero fuori onda. Io, francamente, Alisson non lo sto seguendo tantissimo. Non so se è in difficoltà o meno. E quindi non saprei cosa risponderti. Martinez. Ha tanta ha personalità da vendere,
Eh sì,
questo è
anche
sicuro.
troppo alcune
Però
volte.
ho paura che sia troppo. Però tu sai, oggi è il compleanno di Davids.
Sì. Eh
Davids aveva
sì.
una leggerissima personalità,
Proprio
un
poca poca.
tantino ce l'aveva.
Esatto.
Tanto che aveva sconquassato
Sì.
uno spogliatoio intero e venne
Sì.
cacciato. E miracolosamente a Torino ha funzionato
Sì.
meravigliosamente. Quindi puntiamo a esperienza e qualità, tiriamo le somme e è necessario un cambio. Però
Esatto.
io Perin, secondo portiere, lo convincerei a rimanere.
Allora, Roberto, l'ultima, prima abbiamo fatto una battuta, però onestamente io quando ho letto sono andato a vedere, siccome non conoscevo questo premio, Rosa Camuna, mi è apparso un formaggio. Quando ho letto Rosa Camuna, questa no, veramente non sto scherzando.
Sarà un
Ma siamo
formaggio
arrivati,
svizzero.
ma siamo veramente arrivati a questo punto con Bastoni. Io, a me mi sembra di
Ragazzi,
essere veramente nel mondo della follia caricaturale questa cosa.
sì. È incredibile. Se tu ricordi la simulazione di Krasic, mi sembra a
Sì,
Bologna,
sì, sì.
lui si alzò muto, rimase muto. Come della truffa che aveva messo in
Sì.
atto, rimase muto, prendiamo il rigore, si beccò 3 giornate.
Sì.
3 giornate si
Sì,
beccò, o
me lo
due.
ricordo, due, tre, non mi ricordo, comunque fu squalificato, questo sì è chiaro.
Diciamo che purtroppo siamo in un mondo, in un paese in particolare nel quale la narrazione fa tanto.
Sì.
La narrazione ti stravolge tutto e noi siamo anche, diciamo, testimoni viventi di questo. E sono passati 20 anni e non ce lo dimentichiamo ancora.
Eh sì, esatto. Grazie Roberto. Ci sentiamo
Grazie a
prossimamente.
voi.
Buona partita per
Posso?
domani. Vai, vai.
Assolutamente. Voglio salutare il mio gruppo, che è Orgoglio Bianconero, e
Sì,
tu lo sai, e
sì, come no.
poi gli amici di Gente della Juve, che sono dei fratelli per
Grazie
me.
mille,
Pagina di
Rob.
Facebook.
Sì.
Grazie, grazie,
Un
grazie. Un
abbraccio,
abbraccio.
grazie a Roberto Savino. Allora, ragazzi, due cose. Balzarini, rispetto al rinnovo del contratto di Spalletti, dice: quanto a Spalletti, anche lui ormai siamo addirittura d'arrivo. Il rinnovo è solo questione di annuncio, nel senso che capire se è 2027 con opzione per il 2028 o direttamente il 2028. Nel primo caso sarebbero 6 milioni più opzione per il 2028, nel secondo 5 netti l'anno. Ecco, tutta una questione di pro forma. Quindi ci siamo, l'ho detto anche prima sostanzialmente. E poi vi leggo anche di aggiornamento rispetto invece al rinnovo di Vlahovic. Tra poco ci collegheremo anche con Stefano Discreti, ma continuate a mandarci messaggi vocali e testuali.
Fuori di Juve.
Discreti, è un genio sregolatezza perché spesso mi scrive 70 volte: sono pronto, sono collegato, magari ancora ai fumi dell'alcol. Esatto, ci siamo capiti subito di ieri sera. Allora, vi stavo dicendo di Vlahovic. Mi pare di capire, l'avevo un po' detto, Rinnovo breve per Vlahovic, scrive tutto juve.com, e poi fa un piccolo pezzetto sempre Gianni, comunque Dusan sta ragionando lui perché Ristić, il suo agente, è sempre più defilato. Questo l'avevamo un po' capito, visto che nella trattativa è stato inserito il papà, ma soprattutto un mediatore, la Juve. Dusan Vlahovic e suo padre stanno ragionando su una formula che potrebbe anche essere, come dire, interessante, perché fa riprendere alla Juve comunque anche un certo potere. Mi spiego, potrebbe essere questa la formula: rinnovare di un anno con opzione per un secondo ad una cifra attorno ai 6 milioni, perché tutto questo permetterebbe alla Juve di valutare anche dal punto di vista fisico Vlahovic, perché comunque era rimasto fermo da diverso tempo, oltre 100 giorni dal 4 dicembre, quando è stato operato. Ma al di là di questo, di valutare come Spalletti può lavorare su questo attaccante partendo dall'inizio della stagione, facendo quindi la preparazione estiva e portandoselo dietro, si spera, per tutta la stagione. Appunto, questo fa capire che la Juve dice sì, ok, io ho fiducia in te, però questa fiducia la sottopongo ad una condizione. Insomma, questo è un po' il discorso, mi pare anche giusto. Se la Juventus farà così, farebbe una cosa ovviamente giusto. Allora, Discreti mi dicono che è pronto, me lo dice direttamente l'ufficio stampa di Discreti, però noi non lo vediamo. C'è? Ah, non c'è. Ah, vabbè. Allora diglielo, scrivigli allora a Discretone. Allora, intanto vado dal Vaticano, c'è un amico Enrico, che è Enrico il Duca di Rufo, che scrive dal Vaticano: bastoni santo subito. Madonna santa, ragazzi, io comunque ha ragione Roberto, al di là adesso dell'Inter, bastone, è proprio l'Italia, secondo me, che ha delle cose che non... Secondo me all'estero, io ho questa, appena ho letto questa notizia di bastoni, ho detto, secondo me all'estero ci prendono in giro. Allora, Lorenzo da Roma: la Roma deve uscire dall'Europa League prima possibile, per carità di Dio. Bah, io penso di no. Spero che arrivi in finale, magari poi perderla, però è meglio che arrivi in finale, si stanchi, perda energie nervose e fisiche. Mi ha mandato una foto Discreti, eccolo qua, guarda, facciamo tutto in diretta. C'è? Ah, eccolo, vedi?
Eccolo.
Allora, era Gabriele
Latini,
questa sera non c'è Federico Rossi, Latini che è un po' arrabbiato per come è andata la partita della Roma, oppure, ecco, non c'è più, io non so perché ultimamente abbiamo un po' di... Eccolo, c'è.
Ma io ci sono, c'è.
Allora.
È Gabriele che sta facendo...
Non lo so, boh. Gabriele secondo me ormai... Ha visto quei giocatori che sono nel finale di carriera, no? Sono stati fuori classe, ormai strappano qualche contratto così per andare in pensione, magari anche in Arabia Saudita, diciamola tutta. Però non lo vediamo, Stefano. Vabbè, basta che me lo dici, perché sennò parlo da solo, capito? Allora, la Roma... No, questa l'abbiamo letto. Allora, la Juve deve giocare con una punta, ora c'è solo De Vidio, domani ci sarà Vlahovic, Boga sulla sinistra e Conceição sulla destra, dietro la punta McKennie e il Diz, Valerio da Pisa. No, c'è solo, quindi deve giocare con Davide o senza Davide? Valerio, non riesco a capire, secondo me senza, perché il Diz, che per lui sarebbe falso 9. Allora, poi, ma il fratello di Thuram, che viene solo a vedere le partite, convince tuo fratello a venire alla Juve, la famiglia unita, Antonio da Caserta. Guarda, non succederà, perché quasi... Eccolo qua Stefano di nuovo con noi. Ciao Stefano.
Io sto sempre qua.
Adesso ti vedo fisso, devi stare sereno. Allora, ascolta, intanto Stefano, te l'ho fatti privatamente, ma te li faccio anche in diretta, no? Gli auguri per ieri, ormai sei sulla soglia dei 50 anni quest'altro anno, quindi entrerai nel club del mezzo secolo, però devi spiegare, tanti radioascoltatori hanno visto il tuo video, ma tutte quelle donne?
No, ma tutte quelle donne, perché tutte quelle donne, alla fine la gente guarda le donne ma non guarda gli uomini,
diciamo noi sì, io e Gabriele Latini ancora sì, poi che ne so, magari un domani. No, scherzi a parte, tanti auguri di nuovo Stefano. Oggi immagino che sia una brutta giornata per te, no? Giusto?
Che è successo?
Perché Spalletti è un passo dal rinnovo, Vlahovic è un passo dal rinnovo, vabbè, la seconda ti va bene, la prima no. E hai detto che deve arrivare. Sei rimasto l'unico, tu e un certo Virgilio, che questa sera lo sta scrivendo, che dite che Spalletti deve rimanere solo con il quarto posto. Pensa, siete in due su 14 milioni di tifosi della Juventus.
Io continuo a ribadire quello che ho detto e lo sostengo, cioè nel senso, cioè, per me Spalletti il rinnovo automatico lo meriterebbe solo in caso di quarto posto. Dopodiché non dico che non dovesse centrare il quarto posto, si deve interrompere il rapporto con tra la Juve e Spalletti, ma bisogna mettersi a un tavolo, vedere quali sono le richieste di Spalletti, capire se ci sono alternative e valutare. Con il quarto posto è giusto che si meriti il rinnovo, però ti dico, nonostante comunque è abbastanza evidente la mano di Spalletti in questi mesi, da quando è arrivato, comunque un'eliminazione brutta in Coppa Italia, un'eliminazione brutta ai playoff di Champions League, se non c'entri nemmeno il quarto posto, io questo entusiasmo di dire rinnoviamo a Spalletti, ripartiamo, non ce l'ho.
Ah, beh, allora cambia però squadra, poi... ti fa per il Milan, no. Visto che ami Allegri, prima l'hai denigrato, adesso lo ami, no?
No, però poi alla fine il discorso, ecco, tu ti ricolleghi ad Allegri e io proprio su quello, ad esempio, cioè qua la gente dice basta Allegri, non lo voglio più, basta, va bene anche Montero, va bene chi te pare. No, assolutamente no. Cioè, io ti dico,
tu se eri Spalletti il primo non volere più Allegri, io me lo ricordo Stefano.
Ma io volevo il ritorno di Conte, però no, ragazzi,
ancora
perché
con
bisogna essere
conto.
Chiaro, no, perché bisogna essere chiaro, non è che io dicevo mandatevi Allegri a prescindere, io volevo il ritorno di Conte, perché comunque si parlava della possibilità di Conte sulla panchina Juve, e quindi mi sembrava il momento giusto per ripartire da Antonio Conte. Questo che vuol dire? Che io non ho mai appoggiato, ad esempio, la cacciata di Allegri per prendere Thiago Motta. Cioè, per me, quando tu passi da un grande allenatore, cioè non è che non esiste il mandatelo via chiunque al meglio al suo posto, assolutamente no. Quindi che cosa ti dico? E questo lo ribadisco ancora. Se Spalletti, io mi auguro, secondo me ci sono tutti i presupposti, soprattutto dopo la settimana scorsa che ci si è messa così bene la classifica, anche tutta la situazione, poi questa settimana c'è la big match come Roma, quindi è fondamentale la partita di Udine. Se Spalletti c'entra il quarto posto, se l'è meritato assolutamente la riconferma. Se non la c'entra, comunque, quarto posto fallito, Coppa Italia usciti male, Champions League usciti male, io ti dico, perlomeno sediamoci a tavola e vediamo se ci sono delle alternative. Ma non sono il
ma
primo.
Ma sediamoci a tavola chi? La Juventus con se stessa? Si siede a tavola.
Con se stessa.
Ma no, dai, su.
Parla con Spalletti.
Spalletti ha iniziato all'undicesima giornata, una rosa non sua, cioè, ma tu devi contestualizzare, Stefano, insisti, sei rimasto, ripeto, tu, Virgilio, che questa sera forse si è offeso e non scrive, e forse qualcun altro, ma cioè, è proprio diverso il discorso. Non, cioè, forse tu non riesci a capire che questo momento storico della Juventus è diverso dal passato, anzi è proprio diversa la Juventus, lo status della Juventus, Stefano, è diverso, cioè è l'unico che negli ultimi anni sta facendo vedere qualcosa che forse sta iniziando,
cioè,
a ricostruire.
Tu mi stai dicendo, io sono convinto che la Juve centrerà il quarto posto e quindi siamo tutti contenti, ma tu mi stai dicendo che se Spalletti arrivasse quinto o sesto io dovrei essere contento a prescindere.
Ma contento non c'è nessuno, Stefano. Però Spalletti, ti do una bruttissima notizia, sta per firmare il rinnovo del contratto. Contento
sì,
non è nessuno, contento non è nessuno se non guadagni il quarto posto, ci mancherebbe altro, almeno io non lo sono.
Anche Tudor l'anno scorso aveva rinnovato e poi dopo 5 partite l'hanno mandato via, dopo 10 partite, quindi alla fine i presupposti, se tu rinnovi ad un allenatore che eliminato così male sia in Coppa Italia che in Champions, se non c'entra l'obiettivo quarto posto gli puoi anche rinnovare il contratto, ma Sartano se parte male, te lo dico, non la finisce la stagione. Quindi la cosa fondamentale è intanto, cioè, auguriamoci tutti di arrivare nei primi quattro posti, questa è la cosa proprio fondamentale. Dopodiché io ti dico che se comunque non c'entra il quarto posto, cioè uno gli dà lo rinnovi, come ti do un'ultima chance partendo dall'inizio, ma partiresti comunque già con i fucili spianati, eh? Questo è sicuro al 100%.
Allora c'è un ultra discretiano, un ultra contiano, Marco da Torino, che scrive: buonasera, condivido integralmente il pensiero del grande, addirittura con la mamma mia, con la G maiuscola, del grande Stefano Discreti. Questa condivisione non depone a tuo favore. Un abbraccio, Marco. È un amico tuo, anche Marco, siete stati insieme.
Marco, proprio, cioè, facevamo le vacanze estive insieme.
Però poi c'è una donna, vedi che Patrizia, non so come si pronuncia. Grata
di orecchie.
No, aspetta, dalla Germania che dice: con il rinnovo di Spalletti, secondo me la Juve lancerebbe un segnale fortissimo, cioè è iniziato un nuovo ciclo che può e sarà sicuramente vincente. L'impatto dell'allenatore toscano sulla squadra è stato molto positivo e vallo a spiegare a Stefano Crischetti. C'è bel gioco, ora bisogna solo fare un mercato estivo intelligente e scegliere anche figure esperte. Io spero veramente in un suo rinnovo. Un abbraccio dalla Germania, Patricia, con un bel cuore che non so se sia per me o per te o per Spalletti, Stefano.
Potrebbe essere anche per Gabriele Latini in regia.
Ah sì, dici, no, Gabriele ormai è proiettato nel mondo dell'imprenditoria a livelli altissimi, anzi se vuoi ti mandagli il curriculum. Ti do l'indirizzo email di Gabri, io invece glielo dico direttamente a voce il mio curriculum. Quindi allora, Stefano, scherzi a parte, Vlahovic anche ha un passo, anche lui 1+1 probabilmente, quindi sotto questo aspetto, insomma, almeno su questo siamo d'accordo, delle poche cose sulle quali siamo d'accordo. Domani vediamo se siamo d'accordo anche sull'ipotetica formazione di domani. Ti metti la giacca e la cravatta di Spalletti, il cappotto che è un po' molto largo. Mio zio ha detto, secondo me, era quello di Tudor perché gli va un po' largo, sempre per scherzare, ovviamente il venerdì è un po' così. Falso 9 il Diz come nel secondo tempo con il Pisa, bogata al primo minuto, finalmente aggiungo io, e fuori David?
Allora ti dico, certamente sì, è la squadra che schiererei pure io. L'unica cosa è che Spalletti, vedendo gli allenamenti, deve essere certo che Boga abbia più di un tempo nelle gambe. Questo, semplicemente questo, perché se Boga ha più di un tempo nelle gambe è la soluzione che tutti quanti ci auspichiamo domani.
Sì, quindi, esatto. Come
Boga, diciamo, alla Yıldız e Yıldız da falso 9, quindi c'è è la soluzione che ha reso meglio con il Pisa, ma anche nelle partite in cui è subentrato Boga. Cioè, comunque sia, in questo momento tra Boga e David, dispiace dirlo, ma non c'è paragone nelle prestazioni, nel rendimento. Cioè, c'è uno che entra 10 minuti, tira in porta, fa 3-4 tiri, e uno che gioca 90 minuti, 70, 80 e non tira mai. Quindi alla fine, cioè, è un attaccante che non tira mai in porta. Ripeto, io non ho mai visto un attaccante così alla Juve in tanti anni. Perché tu puoi avere l'attaccante che sbaglia, che dici, mamma mia, quest'anno...
Però c'è, diciamo, sul pezzo, lui è proprio fuori.
Ma tira, lui non tira proprio in porta, incredibile, un attaccante che non tira in porta, oh. Io non l'ho mai visto.
Non fa proprio il centravanti, Stefano, ma mentre fino a qualche settimana fa faceva qualche sponda, nelle ultimissime è proprio disconnesso dal contesto, con una cosa grave questa, pesante. E tra l'altro, Stefano, tu lo sai, andranno a finire sul mercato sia lui che Openda, perché ti ricordo che la Juventus ha in rosa anche un certo Openda, ok, perché ormai non lo nominiamo più.
Diciamo che Davide è forse quell'elemento piazzabile nel miglior modo per la Juventus. Certo, ha un ingaggio importante, ma è anche vero che, nonostante abbia gli oneri accessori che però vengono registrati subito a bilancio, la Juve l'ha presa a parametro zero, quindi qualsiasi cifra che ricaverà dalla vendita del cartellino sarà una plusvalenza. Quindi l'eventuale cessione di David è molto più semplice, è molto più complicato vendere Openda.
Ah, certo.
Nel momento che scatta il rinnovo automatico, cioè comunque vendere Openda subito vorrebbe dire al 95%, diamogli un 5% di follia di qualche società, fare una minusvalenza, perché oggi come oggi Openda tu l'hai pagato, lo riscatti intorno ai 45, se arriva qualcuno che ti ci dà 30 milioni è già tanto.
Allora, Giuseppe, hai mandato delle cose YouTube che io non posso vedere in questo momento perché sto in diretta, non posso, eccetera eccetera. Antonio da Palma dice, meglio seguire la corona di Gesù all'amico, gli dico che seguire corona pregiudicato, perché un amico prima mi ha scritto, ha detto, guarda, come mai non è stato convocato Vlahovic? Non è stato convocato per precauzione, perché evidentemente non è prontissimo e sarà rinviata la convocazione. Non vorrei, ha detto, non so se tu abbia ascoltato, mi ha detto questo radioascoltatore, corona alcune cose, io guarda corona non lo ascolto, quindi non lo so, e questo amico giustamente ha fatto una battuta. Stefano, al di là di domani, io non so se tu, mancano 10 giornate, chi vedi favorito per la corsa Champions League, onestamente, dai?
Ma io vedo favorita la Juventus per la potenza della rosa, per la possibilità del rientro, vabbè, non sarà domani, di Vlahovic, quindi tendenzialmente vedo la Juventus, perché comunque è la rosa più completa di quelle che si stanno giocando il quarto posto. Gli altri posti io, secondo me, non vedo molto complicato. Nonostante tutti i problemi, il Napoli nelle prossime 10 partite, lo sappiamo, ne avrà praticamente 6 in casa e 4 in trasferta, quindi il Napoli ormai è andato, il Milan è staccatissimo a meno che di un crollo, l'Inter vabbè chiaramente irraggiungibile, quindi tra queste tre squadre, e non metto sempre l'Atalanta, io dico, lo ripeto, perché poi alcuni tifosi dell'Atalanta magari ci possono rimanere male, dice, ah, guarda, ci snobba, ma non metto l'Atalanta perché l'Atalanta avrà ancora il ritorno di Champions League con il Bayern Monaco.
Lì, lì è finita, dai.
Sì, per quanto sia finita, tu lì devi andare a giocartela, perché il Bayern Monaco,
c'è un'altra figuraccia, squadra, non puoi farlo, altrimenti.
Il Bayern Monaco è una squadra spietata che non è che ti fa scuola. Cioè, se Palladino dice, vabbè, ormai siamo fuori, andiamo con le riserve in Germania, quelli è capace, ti fanno 15 gol.
Ti
danno una sconfitta che tu te la ricordi per tutta la vita, quindi tu comunque te la devi andare a giocare. E hai ancora la Coppa Italia, quindi a troppe, e poi l'Atalanta è partita all'inizio campionato con Juric, quindi ha fatto una rincorsa. Io l'Atalanta non la vedo, quindi il terreno va ristretto a Juve, Como e Roma. La Roma, in questo momento, dopo il gol di Gatti, sembra quella che sta arrancando di più, anche perché ha anche l'Europa League, quindi a meno che non viene eliminata dal Bologna, già è stata complicata la partita d'andata, ma comunque sia la Roma punta ad arrivare almeno fino in fondo in questa Coppa, e quindi non è che abbia questa grandissima rosa la Roma, e quindi al netto della rosa, se ha il doppio impegno, andrà in difficoltà. Io ti dico quello che penso, cioè per me potrebbe essere favorita proprio la Juventus, però sarà decisivo questo, intanto arrivare alla sosta per la nazionale, attaccato o anche sopra, ma soprattutto sarà decisivo che la Juventus ad aprile, che avrà magari qualche partita più complicata, resti comunque attaccato ai primi quattro posti, perché maggio, le ultime giornate, sulla carta, poi è tutto relativo, per carità, però sulla carta il Como è la squadra che ha il miglior calendario a maggio, mentre la Juve e la Roma hanno addirittura il derby nelle ultime due giornate, e la Juve addirittura poi all'ultima giornata ha potenzialmente la Fiorentina, che potrebbe essere una partita determinante per i Viola, se ancora devono salvarsi, ma che anche nella migliore delle ipotesi per la Fiorentina, sappiamo che per Torino e Fiorentina, penultima e ultima, due squadre che da sempre stanno fallendo negli ultimi anni, salvano la stagione battendo la Juve, l'ipotesi per loro, per i loro tifosi, di fare uno sgarbo alla Juve e tirarla fuori dalla Coppa che conta, diventerebbe una sorta di vittoria del Champions League per loro.
Allora, addirittura Andrea scrive: Stefano Dischetti, presidente della Repubblica. Madonna, finalmente uno che dice le cose come stanno. La vive, deve essere vincente. La vive perché? Juve,
la Juve,
sì, esatto, deve essere vincente. Però Andrea, ti ripeto, tu sei un altro come Stefano Discredi, secondo me non state capendo il periodo storico della Juve, ve lo dico. Patricia, l'abbiamo già letta con questo cuore. Patricia, facci sapere perché era questo cuore, perché Stefano ci tiene. Ieri aveva, ripeto, con chi eri? Anche qualche attore, ho visto, sbaglio?
Vabbè,
nella
storia c'era Pietro Sermonti, Diego Abbatantuono, c'era Claudia Pandolfi, c'era Dino a Brescia, e poi c'era, vabbè, adesso mi dici così, poi se mi dimentico qualcuno mi dispiace pure.
Ma non c'è nessuno juventino che possiamo far intervenire qui, dai, no, diglielo.
C'era Pietro Sermonti, c'era il regista Massimiliano Bruno, solo che stanno lavorando intensamente in questo periodo, quindi
anche Massimiliano Bruno juventino.
Sì.
Dai, facciamolo, gli dici 10 minuti, ti rilassi, ti stacchi un po' dal lavoro. Dai, su.
Adesso fino a metà aprile, cioè, hanno queste riprese del film, quindi alla fine, quindi
sì, esatto, dai. Vabbè, magari più in là, dai. Allora, poi tra l'altro, a proposito dei tuoi ammiratori, qui ce n'è una storica, direi, eccoli insieme, belli di sera, auguri Stefano, buona serata, un doppio abbraccio ad entrambi. Beh, dovevi farglieli ieri comunque gli auguri, ormai lui è già passato, perché è vicino ai 50 ormai. Allora,
soprattutto vai. Bisogna evidenziare una cosa, perché ieri era il 12 marzo, che mi piace sempre ricordare, che anche il giorno in cui era nato il compianto avvocato Agnelli, quindi
esatto.
Anche nella mia data di nascita c'è questo legame alla Juventus da sempre.
Ma io credo che l'abbiano fatto apposta i tuoi, no? Tuo padre soprattutto abbia fatto
hanno
dei
proprio
gatti.
Mirato.
Sì, esatto. Allora, ho una domanda per Stefano, Valerio da Pisa. La Juve non ha un leader, ok? E dovrebbe essere Spalletti, ma come può esserlo se ogni volta che incontrano sua ex non fa la conferenza?
No, vabbè, no, io
No,
credo
vabbè,
che
questa l'ha deciso
Spalletti non
prima.
è che Spalletti non fa la conferenza perché c'è l'ex, perché ci sono state desitazioni, quindi in
No, per non
particolare
avere un
la
sovraccarico mediatico, Stefano. Anche se
No, ad esempio
si è accodato anche Chivu, ha iniziato Conte quest'anno, adesso anche Chivu oggi non ha parlato, pensa.
da dire che ad esempio faccio esempio, cito una partita proprio esplicativa quando c'è stata Napoli, cioè Juventus Napoli non ha fatto la conferenza perché Conte stesso aveva annullato. Lui dice: perché se l'annulla Conte io gli devo dare un vantaggio di parlare, l'annullo anche io. Quindi non ci vedo una cosa tipo ho allenato
No,
l'Udinese, non
però
parlo,
no, ma infatti,
ho
però c'è
allenato la Roma, non...
una differenza. Oggi giustamente ne parlavo anche in Rai, un collega mi ha detto, però almeno la Juventus ti manda un giocatore, gli altri non ti mandano
Certo.
nessuno. Secondo me non è il massimo dal punto di vista del rispetto, ma non di Spalletti in generale, del rispetto del lavoro dei giornalisti. Allora, sono Luca B da Roma, caro zio Quinti, sono bloccato sul raccordo, ma con voi in cuffia a farmi compagnia. Quindi vedi Stefano che anche mentre sono sul raccordo alcuni ci seguono. Poi
Strano, perché Roma si corre sempre il traffico.
esatto. Allora, non c'è niente da fare, dice Luciano d'Arezzo. Stefano Dischetti vuole Antonio Conte. Secondo me, ti aggiungo, caro Luciano, io sono convinto che Stefano Dischetti speri nel tracollo della Juventus affinché Elkan
No,
chiami
ma
Conte. Dillo, dai.
no, anche perché, ripeto, lo stesso Mann anche oggi, poi la settimana scorsa a più riprese anche il presidente, ma tutto l'entourage, continuano a essere certi della
Perché,
conferma anche l'anno prossimo
perché la Juve gli ha
di
detto di no
Conte.
adesso.
No, quindi di Conte sul Napoli, quindi comunque sia, visto che è ancora sotto contratto, la Juve non si può abbinare a un allenatore che non è libero, chiaramente, quindi...
Allora, Virgilio subito ha risposto all'appello. Eccomi qui, Quinti, visto che mi ha citato, quindi ti dico: ma cosa cambia rinnovare Spalletti a fine anno? Io davvero non capisco questa campagna mediatica per rinnovarlo subito. Non è che la campagna mediatica nostra, la Juventus che lo fa, ti do una notizia. Contestualizziamo come dici tu, quale sarebbe il motivo di rinnovare ora fuori da tutto e solo indulgenza? Ragione discreta, un mito. Pensiamo invece a comprare giocatori che quelli che servono, Spalletti o non Spalletti. Allora, Virgilio, te lo ripeto per l'ennesima volta, però è l'ultima, sempre sperando di parlare italiano. Non è una questione di vincere o non vincere, la Juventus si è resa conto che con Spalletti può veramente ricostruire. Ok, punto. Poi, piaccia o non piaccia, non è una campagna mediatica, a me non interessa, io non sono amico di Spalletti, cioè non sono assolutamente amico, però sono convinto, la penso diversamente da Stefano, che Spalletti sia uno dei più bravi allenatori italiani. Se fosse arrivato dall'inizio, anzi ve la dico tutta, se andate a fare la classifica dall'undicesima giornata quando è arrivato Spalletti, la Juventus sarebbe terza, terza. Senza pensare a tutto il discorso arbitrale, eh? Quindi questo è. Caro Stefano, volevo dirti un'altra cosa. Rispetto al portiere, ora domani tu faresti giocare Perin, mi pare, giusto? Perché Di Gregorio non lo puoi vedere
Io
dall'inizio, figuriamoci.
sempre ritenuto che Perin sia un portiere superiore a Di Gregorio, però il Perin che abbiamo visto nella partita contro la Roma in particolar modo mi ha spaventato. Quindi se pensi di recuperare, l'avevo detto anche nella partita scorsa, quella
Sì,
contro il
mi
Pisa,
ricordo.
se pensi di recuperare Di Gregorio forse è il momento. Però Spalletti evidentemente ha più garanzie in questo a Perin, perché se non rilanci Di Gregorio col Pisa mi sembra veramente complicato che lo faccia contro l'Udinese.
E
Quindi
quindi Stefano, possiamo
credo.
dire che se non dovesse giocare domani sarebbe una bocciatura definitiva? Sai perché, Stefano? Perché l'alternanza dei portieri, se io non la vedo una cosa positiva in generale, l'alternanza dei
No,
portieri.
potrebbe essere sì, diciamo una bocciatura, perché l'alternativa non è che sta facendo bene, dici no, faccio giocare Perin perché mi sta dando queste sicurezze. L'abbiamo visto, anche lo stesso Perin non mi ha dato sicurezza,
Sì,
quindi non
esatto.
lo so.
Vabbè, staremo a vedere. Allora, Stefano, stiamo per andare in pausa. Perché rimani con noi?
Sì,
Un
rimango
altro
anche dopo la pausa.
quarto d'ora circa. Ok,
Sì,
perché
ci
è
vediamo.
venerdì, te lo chiedo tu, il venerdì è per te serata della dolce vita romana, diciamo così, e quindi te lo chiedo sempre prima. Quindi aspettiamo tra poco con Stefano Dischetti, in linea nel frattempo, ovviamente alla regia.
Fuori di Juve.
Allora niente, quando c'è Stefano Discreti, sono alcuni amici miei filodiscretiani barra filocontiani e mi mandano gli sticker di Antonio Conte, ragazzi, e dai, io do un consiglio: tutti quelli che vogliono Conte alla Juventus diventassero tifosi della squadra. È scomparso, guarda Gabri, non si sa cosa stia facendo, secondo me è il cane che gli sta dicendo dai andiamo, ho fame. Diventate tifosi della squadra che allena Conte, in questo caso il Napoli. Potete dimettervi, adesso preparo dei moduli che già avevo preparato l'anno scorso, vi dimettete da tifosi della Juventus temporaneamente, poi magari quando volete rientrare fate una domanda e faremo un esame io, Santarelli, vediamo un po', per essere reintegrati come tifosi della Juventus. Allora, caro Stefano, ti stavo dicendo del portiere rispetto a quello da scegliere domani e per le altre gare, però soprattutto in chiave mercato si sta parlando di diversi nomi. Inavvicinabile Carnesecchi, che per me è il più forte. Vicario pare che sia destinato all'Inter. Sono stati fatti nell'ultima ora questi nomi: Allison, Martinez dell'Argentina, in ultima battuta forse anche Meretti, chissà, perché ha vinto lo scudetto con Spalletti. Allison è stato allenato da Spalletti. Per fartela breve, chi prenderesti tu? Perché tanto la Juventus prenderà un portiere, Stefano.
Allora, se parliamo di forza, il più forte di questi nomi è senza dubbio Allison Becker. È probabilmente in condizione, è probabilmente il portiere più forte al mondo. Negli ultimi due anni però ha avuto molti problemi fisici e sta giocando poco al Liverpool, non riesce più ad avere,
bravo, una certa, esatto, continuità.
Quindi il Liverpool si è tutorato, ha preso il portiere georgiano, tutto quanto, quindi un dubbio me lo faccio subito. E se parliamo di invece investire su un giovane italiano per ricostruire comunque sia un'ossatura italiana, Carnesecchi è senza dubbio il nome migliore.
Meretti, me, devo dire,
Meretti non mi piace, sono sincero, non mi piace proprio. Se invece parliamo di un discorso di leader carismatico, cioè la Juve ha bisogno di un leader, non esiste un portiere più di Dibu Martinez in giro, più leader di Dibu Martinez.
Bravo. Anzi, forse è troppa personalità, anche perché ha fatto un po' di caos, no?
Sì, no, è uno che fa, ma una personalità. Tanto è vero che la Aston Villa sembra una sciocchezza, ma è diventata forte da quando c'è lui. Comunque, è uno che la difesa la guida.
Beh,
si arrabbia.
Emery, Stefano Emery sta facendo come al solito un buon lavoro.
Senza dubbio, perché chiaramente se poi alla fine è una squadra scarsa, non è che il portiere può parare più. Però lui è proprio un leader ed è uno che non è solamente pittoresco, è uno che quando c'è da parare
no, su però, questo non c'è dubbio, sì
però io credo che in tutti questi nomi che sono stati fatti vada fatto anche un rapporto qualità prezzo, cioè nel senso quanto dovrebbe spendere la Juve per prendere Alisson Becker, cioè quanto vuole l'ingaggio, quanto dovrebbe spendere di cartellino per Carnesecchi, quanto per Dibu Martinez. Alla fine è chiaro che magari potresti accettare. Io ti dico che probabilmente il nome che potrebbe mettere d'accordo tutti, che magari è De Gea, nel senso, perché comunque sia, se la Fiorentina soprattutto dovesse continuare ad andare male, il giocatore magari volesse concludere la sua carriera a grandi livelli, non ha più un grandissimo ingaggio come quello che percepiva a Manchester,
certo.
De Gea potrebbe essere quel nome che dici, portiere usato sicuro, che non ti costa un occhio della testa, è quello. Io sì, quello direi. Potrebbe... Certo, che se devi ricostruire un'ossatura italiana, Carnesecchi è quello che ci piacerebbe.
Anche se però
sappiamo
me...
pure che bottega costosa che è l'Atalanta. Però magari all'Atalanta, secondo me, Di Gregorio potrebbe interessare. Cioè, uno scambio Di Gregorio più soldi, magari potrebbe interessare.
Però Stefano, ti posso dire, al di là dello scambio, per me comunque 40 milioni sono tanti di valutazione, anche se tu magari gli dà una contropartita tecnica, secondo me io non lo pagherei, però ripeto, per me è il numero uno, te lo dico, quindi
no, però se tu fai 10-15 milioni più di Gregorio,
10-15 di Gregorio, quanto è valutato? 20 nemmeno, 18, boh, l'hai pagato 18,
no,
25.
La Juve ha pagato 18, però adesso
no, mi sa di più, Stefano.
In un potenziale scambio magari.
Sì, no, vabbè, potrebbe essere un'ipotesi. Allora, buonasera fratello bianconero Quintiliano, sono Angelo da Salerno. Ma perché Questa è per te, Stefano. Sono 10. Peccato che tu debba andare via, perché questa sera è una specie.
Ma io di... posso pure rimanere fino alla fine, se vuoi.
Dai. È una specie di referendum. Discreti sì o no? Facciamo così, dai. Rispetto alla sua idea, ovviamente, perché io lo vorrei tutti i giorni qui. Allora, buonasera, Quintiliano, fratello bianconero. Sono Angelo da Salerno. Ma perché Discreti sta contro il rinnovo di Spalletti? Anche se non si arriva in Champions, Spalletti deve rimanere. Voglio ricordare a Discreti che questa Juve non è stata costruita da Spalletti. Lui e questo Conte ci ha stancati alla grande. Conte non è assolutamente allenatore per la Juve. Spalletti tutta la vita. Buonasera, Angelo da Salerno, chiaro, eh?
No, ma io, per carità, si può essere tutti chiari quello che volete, possiamo avere delle preferenze. Indubbiamente Spalletti è un ottimo allenatore. Però i numeri nel calcio sono determinanti perlomeno per avere
numeri,
un credito
con questi numeri.
La Juve è stata eliminata,
ti ripeto, Stefano, se tu hai con Spalletti all'undicesima giornata il 30 ottobre che non, con una squadra non sua, sarebbe terzo in classifica dietro all'Inter e al Milan, e con tutti quegli episodi che non vogliamo arbitrali citare. Allora, Giovanni da Filadelfia, ragazzi, un referendum, Discreti sì o Discreti no? Fate un po' voi. Vorrei dire a signor Discreti, vedi la distanza alcune volte, no? Se mandiamo via Spalletti, mi faccia un nome per un sostituto. Ogni anno si deve cambiare un allenatore che non ha avuto un attaccante, perché Vlahovic è durato due partite con lui, ha chiesto un attaccante a gennaio, non gli è arrivato. Bravo Giovanni da Filadelfia. Davide invece di tirare si gira e la palla dal compagno. Abbiamo capito che al signor Discreti non piace Spalletti, spesso e volentieri ha ragione. Vedi che non è proprio contrario, ma su questo non gli do torto sul discorso Spalletti. Quindi un Giovanni
non è vero che a me non piace Spalletti. Io continuo su questo discorso. Cioè, a me non è vero che non piace Spalletti. Cioè, Spalletti alla fine, però io ti dico, tutto questo entusiasmo, rinnovo di Spalletti. Cioè, alla fine viene eliminato ai quarti di Coppa Italia. Non superi il playoff dei Champions League. Se non c'entri nemmeno al quarto posto, alla fine che tutto questo entusiasmo non ce l'ho. Cioè, perlomeno ti rinnovo a fine campionato, dico, non ho trovato di meglio, vado avanti, ma non ho questo entusiasmo di dire ripartiamo da Spalletti, mamma mia.
Ma perché non lo stimi? Perché tu non lo stimi, Stefano? Quello è il problema.
Ma
tuo.
Non è che non lo stimo.
Tu tifi,
ragazzi,
per le tue idee e non per la Juve, come tanti di ragazzi.
No, per le mie idee, ragazzi, la Juve ha disputato un febbraio ignobile in cui ha preso 3 gol a partita, cioè per tutte le cose. Guarda che una difesa così collaborata non ce l'aveva mai avuto. Poi ti dicono, ah, che bel gioco, è bel gioco, se più tutti sti gol, tanto male prende Zeman, allora almeno mi diverto di più, ma a suo tempo ovviamente. Però il discorso è, ci deve essere equilibrio. Certo, se Spalletti c'entra il quarto posto, poi io continuo a dire, adesso sì, il Como è una bella realtà, ma comunque sia la rosa della Juve e del Como non c'è paragone, ma la stessa Roma, ragazzi, a Roma sono le partite. E se non prendevano male a gennaio, per me la Roma non entrava nemmeno nei primi 7-8 posti ormai. Cioè, a me non piace la rosa della Roma, cioè, a 2-3 giocatori normali e il resto,
ma c'è un centravanti che regge da solo l'attacco, Stefano, e tu non ne hai uno perché Vlahovic è infortunato. Ma questo bisogna dirlo, Malen ne ha fatto 6 gol se non sbaglio in campionato, la somma di quelli fatti da David e Openda, queste cose le devi dire, non puoi ragionare solo per quanto riguarda la tua idea, per convincere tutti quanti che adesso scriveranno che Spalletti dovrà andare via, immagino, perché se io vado a leggere...
Ma no, non deve andare via, Spalletti deve terminare la stagione. Se c'entra il quarto posto, rinnovo immediato. Se non lo c'entra per un punto, per una situazione sfortunata, uno ci si mette d'accordo. Ma se la Juve dovesse arrivare quinta o sesta, ma perché io devo ripartire necessariamente da Spalletti l'anno prossimo? Cioè,
allora,
perlomeno arrivo a fine stagione e decido.
Allora, sono Nicola, come ripetuto più volte, Stefano Discreti è un disfattista, lui non va bene nulla. Ora con Spalletti abbiamo un gioco dopo 5 mesi ed erano anni che non vedevamo un calcio così. Con questi calciatori siamo secondi per gol segnati, cosa si poteva fare di più? Non lo capisce, ragazzi, lo so.
È una fase difensiva.
La fase difensiva è stato quel mese negativo, Stefano, che comunque sia, sono stati anche errori dei portieri 2-3 volte, o sbaglio, mi pare.
Ho capito, ma attenuanti diamo solo a Spalletti, lei diamo pure a Tudor, perché se tu prima hai citato...
Sta facendo un accostamento, lascia perdere
Tudor adesso.
Sono due categorie diverse, Stefano, dai,
sono due categorie completamente diverse, però se tu mi dici gli episodi arbitrali, allora diamo anche gli episodi arbitrali a Tudor, che nonostante, cioè Tudor è stato mandato via perché ha avuto un momento di crisi dove non ha vinto col Verona, dove c'era chiaramente per la Juve ci sono stati almeno due o tre episodi arbitrali contrari.
Però Tudor, e il livello persa, è quello che sta, persa, quello che sta dimostrando, dai Tudor, questo,
senza dubbio, e ha persa l'Olimpico contro la Lazio quando c'era un rigore evidente sul gol Seisao. Avesse vinto a Verona e pareggiato, diciamo, all'Olimpico, Tudor non sarebbe stato esonerato lì, probabilmente mai sarebbe stato esonerato dopo. Però non è che possiamo dare l'attenuanti solamente adesso a Spalletti.
Allora, ma in Francia, David, quanti tiri in porta faceva a partita? C'è un resoconto, una lista, un rapporto? Potete andare a vedere questo dato voi che avete le risorse. Nino Juventino, San Benedettese in Pennsylvania. Guarda che Nino, puoi vederlo anche tu, basta che vai su Transfer Market. Io ti dico solo che negli ultimi tre anni in Francia la media gol era di 25, però in Francia...
Guarda, c'è sicuramente c'è un dato che non ho bisogno di andare a vedere, è il fatto che David, i gol di David arrivati da parte di David negli ultimi 5 anni al 90% sono segnati all'interno dell'area di rigore, cioè è un attaccante che fuori dall'area non tira proprio mai, quindi... Come giustamente avevo sentito dire anche in televisione, a volte, credo da Costa Curta, se non ricordo male, ho detto: io un attaccante come David lo farei sempre avanzare fino al limite dell'area, tanto non tira, quindi ti aspetto dentro l'area, cioè comunque così ho più tempo per tempoggeggiare tutto quanto. Tanto la statistica è evidente, non tira praticamente mai. Sì. Adesso ultimamente non sta tirando più nemmeno dentro l'area.
Esatto. Cioè, allora, Paolo da Formia, ciao Quintiliano e Stefano, dal lontano 31 agosto 2022 in cui ho assistito allo stadio ma Juve Spezia 2-0 ho visto Vlahovic segnare su punizione, poi l'11 dicembre 2024 Juve Manchester City ha segnato Vlahovic il primo gol di testa, il 29 ottobre 2025 Juve Udinese ha segnato Vlahovic il primo gol sul rigore, l'unica volta che non l'ho visto segnare è Juve-Roma del 20 dicembre 2025, perché non c'era, ma lui già si era infortunato. A questo punto Stefano dice a Vlahovic che io abito lontano 10 ore e devo spendere una tombola per venire a Torino, quindi se firma il contratto e vuole che venga a tutte le
restanti,
mi deve mandare i soldi, mi fa 8 gol e mi servono per andare in Champions, capisci Stefano? E glielo diremo, dai.
No, adesso gli rimandiamo, parliamo con Vlahovic col suo entourage.
Tanto per lui che cosa sono due. Ciao Quintiliano e Stefano, bisogna prendere giocatori che facciano la differenza e rinnovare Spalletti, questo perché il mister ha la squadra dalla sua parte, però i calciatori decidono le fortune degli allenatori, Alessandro da Taormina, questo è anche un discorso giusto. Poi veramente ho un cuore grande, batte per tutti voi che mi fate compagnia, Patti e Patricia. Ah, ecco, va bene, Patrizia, batte per tutti noi, per tutti quanti, quindi ha un cuore diviso tra tutti
i conduttori. Anche per Gabriele Radio.
Sì, malgrado sia romanista. Io la penso pure come Stefano, ricordiamo che fino a qualche anno fa esoneravamo gli allenatori dopo aver vinto degli scudetti, è sbagliato. Discreti numero uno, Pablito, poi Carmine, vediamo poi, l'ascoltiamo. Discreti sì. Qui il referendum è partito, Marco da Torino. Allora, diciamo che questo referendum su Dischedi poi non varrà ai fini del governo, perché sapete che insomma adesso parecchi poi rispetto alla parte politica dicono che servirà a giudicare il governo. Dischedi lascia perdere, sei l'unico veramente, Riccardo. Dischedi for presidents, voi che siete innamorati di Luciano, quindi questo è proprio un ultra anti Spalletti, secondo me.
Ma perché poi non vorrei che passasse
il messaggio. No, quello sta passando, Stefano.
No, io non sono contro Spalletti, io sono contro la contro la conferma entusiastica di un allenatore che magari non c'entra nemmeno l'obiettivo minimo. Quindi perlomeno ti rinnovo a fine stagione, ma ti dico: guarda, quest'anno sei stato bocciato, ti do un'altra possibilità l'anno prossimo, ma no che ti faccio evviva, siamo stati bocciati, non ti preoccupare, l'anno prossimo sì, rifai l'anno.
Allora, finalmente un no discreti tradotto con questo messaggio. Se la società avesse preso un buon centravanti come voleva Spalletti, oggi saremmo in Champions e terzi in campionato. A ste, proprio così è scritto, a ste. non dire quello che ti fa comodo. Tu e mister Ego Conte, non esagerare, ti prego. Cristian da Campobasso, così.
E un'altra cosa che voglio dire, cioè, non è che esiste solo Antonio Conte per ripartire della Juventus, cioè, però ti ripeto, io sono contro, direi la stessa cosa anche se Conte adesso fosse allenatore della Juve, contro una riconferma di un allenatore sulla panchina della Juve se non c'entra nessuno degli obiettivi prefissati, cioè una conferma entusiastica, come dire ah, la Juve riparte da Spalletti e dovremmo pure esultare, per carità, sicuramente il cambiamento si è visto, ma non era nemmeno difficile, così difficile.
Allora,
nel senso,
Stefano,
Tudor lo sappiamo che comunque sia non era un allenatore da Juve, secondo me sparare sulla Croce Rossa, questo è evidente, però ti devo dire, tu hai tre obiettivi, Coppa Italia dovevi arrivare fino in fondo e invece sei stato eliminato 3-0 da Atalanta, Champions League dovevi arrivare agli ottavi e sei stato eliminato.
Allora fermati, perché già lo sappiamo, l'hai ripetuto 50 volte, e ti risponde questo amico Stefano, un tuo omonimo, che dice 20 gol subiti sono una favoletta, abbiamo giocato metà partita in 10, eppure ingiustamente, aggiungo io. Buonasera Quintiliano, che percentuale hai sul rinnovo di Mago Spalletti? Immagino almeno il 10%, no, ha quasi rinnovato, ragazzi. Cambiate, ragazzi, non sto scherzando, se a voi non sta bene Spalletti, io Stefano Discreti adesso parlerò, siccome un amico che lavora nel Napoli, un'amica anzi, chiederò a De Laurentiis un abbonamento alla curva B per Stefano Discreti, almeno potrà vedere Antonio Conte, che presumo, da quello che leggo, rinnoverà, anche se a me risulta che lui, più che altro la moglie, vuole che torni a Torino. Allora, Tony da Sanremo, senza le puntini arbitrali, comprese la Coppa Italia, eravamo sopra il Napoli, diglielo a Stefano Discreti. Bravo, esatto. Andiamo qua a Claudio, dai.
Discreti, Conte non sarà più, mai più, l'allenatore della Juve. Solo tu lo puoi portare in alto.
Grazie, lui anche Marco, che prima ha scritto che è un discretiano doc, vai.
Un altro nome che mi piacerebbe tantissimo caso...
Come allenatore?
Dovesse continuare con Spalletti è Didier Deschamps.
Potrebbe essere, lo preferirei a Conte io personalmente. Poi bisogna continuare con Spalletti per non concedere a nessuno l'alibi dell'ennesimo anno zero. Lorenzo da Roma, ecco, bravo. Bravo Lorenzo, che secondo me, tra l'altro, te la dico tutta Lorenzo, e anche Stefano che sei qui di fronte a me. Secondo me non è nemmeno l'anno zero il prossimo, anche se non dovesse andare in Champions League. Perché io faccio un discorso più ampio di Stefano Discreti. Vai Fede, vai Gabri.
Secondo me un'altra persona che rischia, se non dovesse, è Comun lì, ragazzi. Quindi altro che...
Vabbè, questo è un altro discorso. Vai Gabri.
Sì, ma fate leggere anche i messaggi pro Discreti, non solo quelli contro, però. C'ha ragione. È un grande Discreti.
Veramente.
Riccardo da Corinato.
Guarda che li sto leggendo, tu sei, va bene, scritti 10 però discreti anti Spalletti, quindi già non ci siamo, non possiamo leggere 10 della stessa persona. Io li sto leggendo tutti e anche li stiamo ascoltando tutti. Vai Gabri.
Ciao Quintiliano, da Carmine da Roma. Secondo me, come portiere mi piace molto Nubel dello Stoccarda.
Non lo conosco francamente.
Lenz. Secondo me sono due buonissimi portieri, ho visti insomma di qualche volta, sono molto bravi. E poi diciamo in casa Italia mi piace il portiere del Frosinone, Palmisani, anche il portiere del Monza, non mi ricordo il nome, però già al Monza abbiamo preso De Gregorio, quindi
meglio
basta così. Per il resto carne secche sì, ma costa tanto l'Atalanta, il resto non è che mi convince tanto, a parte Alisson se sta bene. Grazie, ciao.
Grazie a te. Non ho capito il secondo oltre a quello dello Stoccarda, che francamente non conosco. Vai Gabri.
Non l'ho capito nemmeno io.
Ciao Quinti, da Civitavecchia. Allora, vorrei mandare un messaggio a Discreti.
Vai, eccolo.
Con cui condivido tantissime vedute. Discorso di Spalletti, secondo me, è un'assurdità. È un'assurdità per quale motivo? Perché... non puoi non rinnovare Spalletti dopo che gli hai rinnovato la squadra che lui vorrebbe il prossimo anno. Sarebbe un clamoroso autogol sia finanziario che anche organizzativo, che non ci possiamo più permettere, perché sono 5 anni che arrivano allenatori che allenano giocatori che sono stati comprati per un altro allenatore e bravo, così via scalando.
Bravo.
Finalmente si sta costruendo qualcosa, diamo una parvenza di costruire qualcosa. Poi da qui a dire che vinceremo ce ne vuole, ma finalmente non si vedono più fuochi di paglia. Riprendo le parole del tuo ospite prima, si vede sotto le ceneri una gran brace bella potente. I risultati si vedranno, però quantomeno non siamo a butta giù e ridire su. Penso che la Juve questa è la cosa che merita meno di tutti. Ciao a tutti, sempre e comunque fino alla fine, fiducioso, dai, discreto, tranquillo, che ce la fa.
E sono d'accordo con te. Allora, Francesco da Pisa, per quanto comprenda il discorso di discreti, non lo condivido. Cambiare l'ennesimo allenatore, vedete, negli ultimi due anni non farebbe altro che buttare via quel poco di buono, visto quest'anno per ripartire da zero, chissà con chi. Conte esaspererebbe ancora di più l'ambiente, infatti adesso per carità. Quindi per me Spalletti è da confermare anche in caso di mancata qualificazione alla Champions. Francesco, Spalletti deve... cioè manca solo un annuncio praticamente. Mi dispiace per te, no, per te, per discreti e per tutti i discreti boys che sono anche Conte boys, però Spalletti ha praticamente rinnovato, non è ufficiale, non ha cioè è fatta, quindi vi do questa brutta per voi notizia. Vai Gabri.
Eccomi, quinto, Michele da Casale. Vai. Io non solo voglio che vinca la Juve a Udine, io voglio che la Juve convinca ad Udine, perché da qua a fine stagione la speranza è quella di vedere una Juve che conquista un posto in Champions, non per demeriti degli avversari, ma soprattutto per meriti propri, cioè convincendo attraverso le prestazioni, attraverso i risultati, perché le squadre che affronteremo nel calendario sono tutte inferiori tecnicamente a noi, a parte il Milan. Quindi se vogliono a Torino in società costruire una squadra per vincere, non per ambire a vincere lo scudetto il prossimo anno, no, proprio per vincerlo il prossimo anno, si comincia da adesso costruendo il gruppo, costruendo la squadra attraverso punti fissi da qui a fine stagione. Poi la fase successiva chiaramente riguarderà le scelte per migliorarlo questo
gruppo. Sì, no, abbiamo capito Michele, ma infatti da adesso si deve partire, anche se diciamola tutta Stefano, anche se arrivasse per demeriti degli altri, no, perché poi ci si mette anche un po' di demerito degli altri, ma stiamo solo a meno uno, quindi siamo lì, ce la prendiamo lo stesso la qualificazione in Champions League.
È un campionato talmente a un livello basso quello italiano che ci stanno tutti per demeriti là in alto.
Guarda Stefano, che il campionato italiano ho dei dati rispetto agli altri top campionati che proprio certifica definitivamente, ripeto, il livello basso.
È clamoroso il fatto che la Juventus ad oggi sia ancora, speriamo solo per un giorno ancora, sia sotto alla Roma, che ha già perso 9 partite, cioè praticamente ha perso una partita ogni 3. Dai ragazzi, che una squadra che ha perso praticamente una partita ogni 3 sia candidato ad andare in Champions League, ti fa vedere proprio che livello ormai è il campione italiano.
Allora, dai tempi di Lippi non vedevo una Juve così piena di idee d'attacco. Spalletti lo darei fino a fine carriera comprando giocatori giusti che vuole lui. Detto questo, dico Stefano, mi piace tanto come commentatore e legato alla nostra Juve di Michel e Cristian, quindi diciamo che Cristian dà una botta al cerchio e una alla botte. Ci sta anche no in questo periodo. Invece Juve 88 Drughi ci scrive: ora penso anche come Stefano, ricordiamo che fino a qualche anno fa venivano esonerati gli allenatori dopo aver vinto scudetti. Il messaggio di prima che hai ripetuto, lo so ragazzi. Andiamo con è rimasto qualche audio, vero? Vai. Sono finiti, ok. Quindi caro Stefano, facciamo così, siccome sono le 21, una chiosa e poi ci salutiamo, dai.
Partita determinante quella di Udine, perché vincere vorrebbe dire mettere una pressione addosso come Roma,
esatto,
che non ti ricapiterà più, quindi è una partita determinante. Cioè la cosa peggiore che potrebbe fare la Juve è non vincere questa partita e quindi mettere nelle condizioni come Roma di dire: oh, la Juve non ha vinto, come giochiamoci, tanto come va, comunque la Juve non ha vinto. Quindi è una partita determinante, una delle più importanti il 2026, secondo me decisiva. Mi aspetto veramente tanto da questa Juventus.
Grazie mille Stefano, ci vediamo martedì. Grazie, buona martedì. Partita, buon weekend e buona nottata perché rifarai le 5 di mattina. Dai. Grazie a Gabriele Latini, grazie a tutti voi. Colpo di tacco, io e Santarelli domani a partire dalle 20. Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.